Librofonica.
Librofonica.
Seconda stagione.
Non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi. E con questa citazione di Agatha Christie vi diamo il benvenuto su radiofonica.com. Qui a parlarvi è Marti, del team delle social emergenti, assieme a Amy e a Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali. State ascoltando la seconda stagione di Librofonica, creata per voi con tanto affetto, con tanta creatività, un po' da casa e un po' dalla biblioteca, per allietare le vostre giornate, ma anche per dirvi qualcosa in più sul mondo delle biblioteche.
Ebbene sì, la puntata di oggi ci conduce nel viaggio del Bibliotour, una delle rubriche di questa seconda stagione che è decisamente più movimentata. Perché a rotazione si susseguono varie rubriche, quindi insieme al Bibliotour faremo un viaggio nelle prossime puntate con gli emergenti, faremo anche un viaggio attraverso la Dotton Classico e faremo anche dei bellissimi viaggi attraverso delle croccantissime rubriche che hanno realizzato Emily e Marti, ed oggi è la volta di Indovina l'autore.
Ma venite a seguirci sui social, ci trovate sia sul web che su Facebook e su Instagram come Biblioteche Comunali Perugia. E se volete scriverci una mail, fatelo assolutamente a bibliotechepg@comune.perugia.it. Non ci resta che augurarvi un bellissimo e buonissimo ascolto di questa nuova puntata.
Bibliotour, viaggio alla scoperta delle biblioteche italiane.
Amici di Librofonica, siamo pronti per partire con questa nuova rubrica, il Bibliotour, e viaggiamo oggi un po' con la fantasia. Immaginiamo di prendere, non so, ecco, il traghetto con la nostra macchina oppure con un altro mezzo di comunicazione che può essere una moto, sicuramente in compagnia di un buon libro, per arrivare nelle coste sarde. Precisamente oggi siamo con il Bibliotour a Nuoro. E diamo il benvenuto a Pasquale Magia, che è il direttore del Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta di Nuoro. Pasquale, benvenuto a Librofonica.
Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti gli amici ascoltatori, è un grande onore per noi partecipare a questa bella cosa che vi siete inventati a Perugia.
Noi siamo davvero, davvero felici di iniziare questo viaggio vero e proprio nelle biblioteche proprio con la regione Sardegna. E allora ecco, abbiamo assolutamente necessità che tu ci racconti il tuo consorzio bibliotecario, che dalle nostre conversazioni preliminari mi è sembrato proprio di capire che è una gran bella ricca storia. E a questo punto, Pasquale, raccontaci che cosa è il Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta.
Grazie, è un compito arduo questo, perché tocca le corde del cuore, non tanto di questo ruolo che ho adesso di direttore, ma di come da nuorese. Nuoro è un posto piccolo, diciamo 36.000 abitanti, arroccato non lontanissimo dal mare, ma lontanissimo da parecchie altre cose, con mille difficoltà e con mille valori. Uno di questi che ci accompagna tutti i nuoresi che abbiano ormai un'età anche alta è la presenza della Biblioteca Pubblica a Nuoro. Perché questo succede già dal 1933, quando il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro formarono il Consorzio per la Biblioteca Sebastiano Satta. Sebastiano Satta è stato un grande poeta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, morto giovanissimo a soli 48 anni, ha segnato la storia della letteratura, dell'arte e della cultura sarda in generale, perché è stato il primo intellettuale sardo a riconoscere la necessità delle due gambe lunghe, quella dell'italiano e quella del sardo, è che essere sardi non era una condizione di inferiorità, ma forse poteva essere una condizione anche di valore rispetto ad alcuni nostri principi fondamentali, che come tutti ben sanno, noi, sui quali noi non abbiamo nessuno spazio di transazione. Per cui vogliamo essere sempre un po' diversi, e questa diversità delle volte diventa una cosa che ci intristisce, ma con la biblioteca diventa una cosa che ci esalta. La biblioteca ci abbiamo dal 33, nasce, come dire, sull'onda lunga del Nobel e la Grazia dell'Edda nel 26, e vive una vita bella nel centro della città, in edifici importanti, seguita da molta attenzione sia nella cura del servizio quotidiano, parliamo prima della guerra o appena dopo la guerra, seconda guerra mondiale, sia anche poi come diventare recettore di molte donazioni, fondi importanti, soprattutto di fondi di grandi avvocati e giuristi che sono stati, come dire, la classe borghese, nuorese, sarda e barbaricina, che poi ha, come dire, si è confrontata con l'estero e ha trovato come dire, un confronto positivo. Il consorzio nella sua veste moderna nasce nel 1980, cambia anche il suo nome, si chiama Consorzio per la Pubblica Lettura, con un'addizione che a me non piace tanto, no? Pubblica Lettura è una traduzione secondo me sempre sbagliata, un po' come biblioteca Public Library, per gli inglesi la biblioteca del pubblico, non la biblioteca pubblica. Per la biblioteca pubblica è la biblioteca che appartiene agli enti pubblici. Pubblica Lettura sembra quasi una cosa così più umanitaria che di progetto. Comunque quella è stata, si è allargata la novità grossa, che allora c'erano le comunità montane, qualcuno ancora se lo ricorda, per cui il consorzio ha inglobato, oltre il comune di Nuoro e la provincia, altri 26 comuni, praticamente tutto il territorio da Nuoro al mare, per circa 120.000 abitanti. Ecco, la storia nuova è iniziata all'epoca il consorzio si è costituito in maniera moderna e ha incrociato anche la volontà della regione Sardegna, e questo è stato determinante, che dal 78 esercitava le competenze che prima erano le sovrintendenze dei beni librari ministeriali, e la regione Sardegna le esercitate dal 78, nonostante il suo statuto speciale, leggi costituzionali, gli permettesse di farlo dal 48, però si è svegliata nel 78, va bene, e dal 78 in poi una serie di persone giuste e illuminate hanno cercato di modellizzare la biblioteca pubblica in Sardegna, hanno pensato di farlo a Nuoro. E dunque Nuoro è stato anche un po' il centro di alcuni investimenti importanti, per cui è stata la prima biblioteca della Sardegna che ha cominciato ad avere lo scaffale aperto ben organizzato, gli spazi costruiti in un certo modo per sezioni. Siamo stati i primi, per esempio, nell'86 a fare una campagna promozionale in Italia, promozionale sui servizi della biblioteca, tra l'altro bilingue. Insomma, abbiamo accumulato una bella storia che, come le storie di tutte le nostre biblioteche, è segnata poi purtroppo dalla progressiva marginalizzazione del nostro servizio, dalla progressiva e incostante attenzione che la classe politica hanno riservato alle nostre proposte. Ecco che ci arriviamo alla situazione di oggi, che è quella di un ente che senz'altro soffre e di un ente attualmente commissariato, ma non per la sua sofferenza, ma perché ancora una volta si è deciso di fare un passo avanti, cioè immaginarsi di abbandonare la forma giuridica consorzio per abbracciare quella della fondazione di diritto privato, dove entrano comune, provincia e regione sarda, e quant'altri credano in una missione da compiere, che è quella che saremmo chiamati a fare, con un'organizzazione più agile, più combattiva sul territorio, più attenta anche alle dinamiche economiche e anche con una posizione diversa del personale che passerà a un contratto di tipo privato. Questo è il momento che stiamo vivendo in questo periodo.
Ecco, e in questo panorama che ci hai raccontato, quali sono i punti di forza e di debolezza che state vivendo in questo momento, in questo periodo?
I punti, inizio da quelli di debolezza, perché poi con quelli di forza ci consoliamo un pochino. Quello di debolezza l'ho già accennato. Oltre il momento brutto che stiamo attraversando tutto, è stato, come dire, la difficoltà per le biblioteche di imporre un loro stile al ragionamento politico sulla qualità del servizio territoriale. Quello abbiamo faticato molto per una scelta che io ho sempre combattuto, dell'outsourcing spinto sulle biblioteche pubbliche. Io credo realmente che la biblioteca pubblica esiste se il know-how è residente dentro la pubblica amministrazione. Non che i colleghi delle cooperative siano meno bravi di noi, non voglio dire questo assolutamente, dico soltanto che ovviamente hanno un minor peso specifico, non sono funzionari della pubblica amministrazione, tanto meno dirigenti, non possono prendere impegni, fare, stare dentro le dinamiche di un'amministrazione locale. L'outsourcing spinto demotiva l'amministrazione locale, soprattutto dei paesi piccoli. Voi dovete immaginare che dei nostri 26 comuni nessuno supera i 10.000 abitanti e alcuni sono sotto i 1.000. Immaginatevi come può una struttura amministrativa curarsi del tema biblioteca, che comunque è aperta, funzionante, è un discreto successo. Questo indubbiamente è il grande punto di debolezza, che poi si trascina piano piano, come dire, il limarsi anno per anno dei fondi a disposizione. E si trascina anche la difficoltà di una capacità progettuale, perché chi è in outsourcing non può progettare oltre un certo punto, non può partecipare a un bando europeo, oppure deve spingere molto forte perché uno voglia fare. Questo senz'altro è un punto di debolezza sul quale cerchiamo di lavorare. I punti di forza sono tanti. Intanto la grande qualità del personale. Noi abbiamo personale che è molti funzionari, laureati, masterizzati, specializzati, con grande entusiasmo, che le cose le vogliono fare, le fanno bene e hanno grandi esperienze. E queste cose sono il grande punto di forza. Il secondo punto di forza è il fatto che ci siamo sempre un po' fatti un punto di onore di stare sempre un po' sul pezzo, cioè studiare, vedere, capire e dunque incrementare la dote di entusiasmo, che poi è, come dire, lo strumento essenziale, la nostra cassetta degli attrezzi, e confrontarci su questo. E ecco perché stiamo riuscendo a definire una svolta sulla biblioteca digitale che pian piano si completa, e che adesso dobbiamo misurarci con il successo verso il pubblico, ma questo momento di pandemia e di semi-lockdown e di paura generalizzata e l'incontro certo non ci viene e non è a nostro favore. Questo così, in estrema sintesi, quello che mi viene da raccontare.
Ecco, hai pronunciato proprio la parola che molto spesso purtroppo stiamo ascoltando e stiamo vivendo in questo periodo, che è proprio quella della pandemia. E che cosa ha insegnato questo particolare momento storico alla biblioteca e alle biblioteche di Nuoro?
Beh, intanto diciamo che noi siamo più nei guai adesso che la scorsa primavera, che la Sardegna la scorsa primavera, la prima grande ondata, era stata nei fatti un po' risparmiata per via del suo isolamento. Alcune scelte discutibili quest'estate di vivere come se niente fosse successo ci hanno e dunque riavere milioni di turisti senza nessun limite, riaprire le discoteche, fare le feste, ci ha fatto ripiombare in un desiderio di normalità che invece non potevamo permetterci, e questo ci ha lasciato, andati via i turisti, chiuse le discoteche, ci ha lasciato uno strascico molto pesante con tutti i nostri piccoli paesi che hanno decine e decine di positivi. E dunque per noi è più difficile adesso che la scorsa primavera. E cosa ci ha portato? Intanto la gestione del lockdown, cioè siamo come se fossimo un negozio che deve vendere qualcosa, però siamo chiusi, dunque non possiamo vendere. E dunque i nostri utenti si sono sicuramente disabituati alla qualità del rapporto diretto. Certo, abbiamo cercato di sopperire con le risorse digitali, con le assistenze telefoniche, con quant'altro, però un po' ce lo siamo dovuti inventare, un po' ce lo siamo dovuti, come dire, prendere per buono senza tanti test. Non è stato facile, non è facile. Adesso che abbiamo potuto aprire, e io ho cercato di aprire al massimo, noi abbiamo, la nostra è una biblioteca, torno a dirlo, di una città di 36.000 abitanti, però noi riusciamo a gestire 32 posti studio, abbiamo l'apertura eccetera, però abbiamo la metà, i dati sono quelli, la metà circa dei frequentatori della biblioteca che avevamo normalmente. Prima noi avevamo ogni giorno 250-300 presenze al giorno, adesso siamo intorno alle 150, se non anche alle 100, dipende dalle giornate. E questo mi spaventa molto, e questo vuol dire che le persone non si sono riabituate a quella quotidianità che per un'orese era normale, di andare in biblioteca, trovare la lettura, trovare il film, vedere gli amici, trovare qualcosa da fare, insomma tutti i servizi che offrivamo. Stiamo cercando di approfittare della pandemia di una minore pressione di pubblico per progettare nuovi servizi, adeguare le cose, immaginare, trovare qualche risorsa per spendere, però il tutto deve essere testato dalla presenza degli utenti. Io credo che noi non potremmo tornare più a quella che chiamiamo la vecchia normalità. Noi siamo in quella che io dico una anormale normalità, che ci accompagnerà almeno per un biennio. Almeno per un biennio. Un biennio è determinante nel cambiare le abitudini delle persone. Ecco perché stiamo cercando di cavalcare proprio in tutti i modi possibili il completo passaggio al digitale, la maniera più pregnante possibile, dalla qualità della connettività alla qualità dei servizi erogati. E l'altra cosa che è veramente è pesante da vivere è il fatto che la nostra è una struttura abbastanza grande, che ha una sua autonomia finanziaria e amministrativa. Io ne sono il dirigente, posso cercare di spendere in un modo piuttosto che in un altro. Ecco perché, per cui però la pandemia mi costa 654 euro in più di pulizia alla settimana, al mese, perché devo fare la sanificazione tra la mattina e il pomeriggio. Mi costa tutte le strutture che ho dovuto comprare, i termoscanner, il disinfettante per le mani, le barriere di plexiglass, tutto quanto. Ecco, una biblioteca piccola, di un paese piccolo, questo non lo può fare. Io sanifico i condizionatori una volta al mese, sanifico e cambio i filtri, proprio neanche li lavo, li cambio. Ecco, ma una biblioteca di paese piccolo, questo non lo può fare, non so quante biblioteche lo faccio. La domanda è, per carità, speriamo che non succeda niente, ma è se dovesse succedere, la biblioteca è un posto sicuro? È un posto dove far rientrare mio figlio per farlo rimanere delle ore? Questo è difficile da raccontare, da fare, forse la gente se lo pone anche questo tema. Noi abbiamo avuto anche l'esperienza diretta perché una collega è risultata positiva, un focolaio esterno, però era qua. Abbiamo dovuto chiudere per una settimana e ho dovuto combattere a lungo per la necessità di fare i tamponi a tutti quanti, anche se i medici volevano fare i tamponi soltanto ai colleghi stretti che lavoravano, diciamo, assieme a lei al banco e dunque avevano un contatto, quello che loro chiamano diretto. Però capite bene che dal punto di vista della comunicazione io devo dire alla gente, tutti noi siamo negativi, perché sennò non passa il discorso che abbiamo fatto prima. Ecco per cui la pandemia senz'altro dobbiamo interpretarla come una nuova normalità, anormale ma una nuova normalità. Dobbiamo chiedere che chi deve ci sostenga veramente in maniera totale intanto sulla gestione dell'emergenza, con alcuni finanziamenti proprio per la gestione dell'emergenza, e due, ci deve sostenere su un passaggio al digitale sul quale noi bibliotecari abbiamo nicchiato tanto per tanto tempo, perché siamo innamorati delle vecchie cose che facevamo. Ma se guardiamo quello che fanno gli inglesi, i danesi, i norvegesi, gli americani, ma anche i francesi, mi pare che dovremmo un po' cominciare a smettere di avere atteggiamenti ancora legati ai vecchi servizi, alla carta, alle cose che ci appassionano tanto, ma che forse ormai vanno interpretate in una chiave diversa.
Eh sì, è proprio vero che quello che te hai detto, e speriamo davvero con tutto il cuore che questa anormale normalità, come te l'hai chiamata, possa insegnare anche a noi bibliotecari in primis a darci una scossa ed accogliere pienamente le risorse del digitale, che sono il futuro e che comunque ci aiutano veramente a rimanere vicino ai nostri clienti, perché a me piace chiamarli clienti, non utenti.
Perché no? Se posso aggiungere 10 secondi, perché forse mi pare che siamo anche oltre un limite, ma mi piacerebbe sottolineare questo concetto. La pandemia rovescia anche i termini del valore del contatto. Cioè, se l'utente decide di venire in biblioteca, veramente sta decidendo di fare una cosa importante. Perché è una di quelle operazioni, tra virgolette, a rischio. No? Dunque vuol dire che dobbiamo accoglierlo per fare cose importanti, per fare cose veramente fondamentali, che lo cambiano, che ci cambiano, che ci arricchiscono. Non so bene quanti, è una discussione molto lunga, sarà da fare, però questo è il concetto. L'utente che ci usa e sceglie il contatto vuole privilegiare questo tipo di esperienza. E dunque su questo dobbiamo riflettere molto.
È molto bello questo che hai detto. È vero che le persone quando vengono in biblioteca effettivamente oggi più che mai stanno facendo una scelta molto consapevole, scegliere proprio per la cultura e scegliere di passare del tempo in ambienti che è vero che costano molto di più mantenerli sanificati. Allora, diciamo che passiamo all'ultimissima, non è una domanda, bensì al suggerimento musicale. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di farsi conoscere anche attraverso una musica che amano.
Io vi ringrazio di questa occasione perché io sono appassionatissimo di musica, la musica è stata con la biblioteca le due mie esperienze di vita fondamentali, per fortuna lo so, ho organizzato musica con festival e concerti per 25 anni. Soprattutto jazz, però la musica che mi piace sentire, io penso che la musica si divide in due, quella buona e quella non buona, ecco mi viene la spontaneità di proporre alla vostra attenzione una musica che a me piace molto, della quale ne faccio anche un uso diciamo così professionalizzato, perché la inserisco quando faccio un piccolo seminario con i miei colleghi molto motivante su queste riflessioni eccetera, che cerco di intercalare con musica, poesia, perché la verità sta sempre anche in queste cose, la verità è sempre nella musica, nella poesia, e io finisco in allegria e in ottimismo, però anche con una definizione incredibile, con un pezzo che adesso ho piacere di condividere, che è cantato da Linton Kwesi Johnson. Linton Kwesi Johnson è un giamaicano, un poeta giamaicano che fa parte di tutta quanta quell'esperienza che poi si è spostata sulla Londra, al quartiere di Brixton, Brighton, le cose, e lui è accompagnato da una musica dub e un reggae diciamo attuale, e l'ho scelto anche perché l'ho avuto mio ospite per tre concerti, lo conosco personalmente, una persona veramente ricchissima, e la canzone che vi propongo e voglio condividere con gioia si chiama More Time, più tempo, dove Linton descrive dove finalmente dobbiamo fare il cambiamento della nostra vita, dedicare più tempo alla nostra moglie, al nostro marito, ai nostri figli, dedicare più tempo alla realtà, dedicare più tempo all'edificazione, rimuginare, pensare, ecco, il tempo guadagnato, che secondo me è il tempo della biblioteca.
Grazie ancora e grazie davvero per aver accettato l'invito ad essere presente su Librofonica.
Grazie, un saluto, un abbraccio a tutti.
Indovina l'autore, il quiz senza premi delle Bibliocom PG.
Bentornati al quiz più bello sugli autori del mondo. Siamo alla terza puntata e siete in compagnia di Emily,
l'inabbindolabile conduttrice, e di me, che sono Marti.
Sì, la nostra valletta in picciona. Oggi iniziamo dicendovi il nome del misterioso autore della puntata precedente. Si tratta di Italo Svevo. Ammetto che era un po' complicato.
Eh sì, per non parlare poi dell'autrice di oggi.
Come al solito, Marti vi ha già suggerito il primo indizio. La scrittrice in questione è nata in Ucraina, in una famiglia di religione ebraica, all'inizio del 1900. Una peculiarità che la caratterizza? La sua conoscenza non di due, bensì di sette lingue diverse, tra cui russo, francese e italiano.
Inoltre, ha avuto un'infanzia così solitaria che fin dalla giovane età si è dedicata alla lettura e alla scrittura. Nella sua vita si trasferisce di paese in paese con la famiglia, fino ad arrivare a Parigi, dove si laurea in lettere alla Sorbona. È un'autrice che è stata riscoperta da poco ed è famosa soprattutto per i suoi numerosi romanzi e per le sue intense novelle.
Una curiosità in più è che diventa celebre con un romanzo dal titolo David Golder che le procura assurde accuse di antisemitismo a causa dell'aspra ironia con cui dipinge il protagonista, un ebreo arrivista e assetato di denaro. Dai Marti, lo so che vuoi svelarci qualche altra informazione.
Beh sì, ci tengo molto ad aiutare i nostri ascoltatori. Infatti vi dico che in questo periodo della sua vita La scrittrice misteriosa si sposa e ha due figlie. Una delle due diventerà in seguito la sua biografa. Passano gli anni, la situazione storica muta drasticamente, fino ad arrivare alle leggi razziali.
Per questo motivo, l'intera famiglia si converte al cattolicesimo. Ciò nonostante, le viene negata la possibilità di pubblicare, ma la nostra autrice non si fa di certo abbattere. Intraprende la stesura di una delle opere più importanti della sua vita, che purtroppo rimarrà incompiuta a causa del suo arresto nel 1942, arresto che la porterà poi alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, dove purtroppo morirà soltanto un mese dopo.
Ci rendiamo conto di non aver scelto un argomento facile di cui parlare, ma questi temi ogni tanto vanno affrontati. Comunque, per tornare alla nostra autrice, vi dico che per tanti anni i suoi testi sono rimasti nell'oblio, ma sorprendentemente 60 anni dopo la sua morte sono state scoperte e pubblicate opere inedite grazie proprio a una delle due figlie.
Basta così, vi abbiamo dato quasi tutta la sua biografia. Ora aspettiamo le vostre risposte al quiz su Instagram. Ci trovate digitando Biblioteche Comunali Perugia. Grazie mille e alla prossima puntata.
Ciao, grazie a tutti, alla prossima.
Ma dai, non ci posso credere, è finita anche questa puntata. Noi vi aspettiamo alla prossima e vi lasciamo con un brano musicale che è stato scelto e suggerito dal nostro ospite di oggi. Ciao a
Ciao.
Tutti e grazie mille.
Arrivederci.
We're marching out the world towards the new century, armed with the new technology. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give with the shorter working week. Longer holiday, we need decent pay. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time for relate, more time. We need more time, give we more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them banish overtime. Make everybody get a walk this time. We need a higher quality of liberty. We need it now and for everybody. We want the shorter working year, give with the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for your friend, more time to meditate, more time to create, more time for living, more time for life, more time. We need more time, give it more time. Marching out the old towards the new century, armed with the new technology. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give with the shorter working week. Longer holiday, we need decent pay. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time for relate, more time. We need more time, give it more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them banish overtime. Make everybody get a work this time. We need a higher quality of liberty. We need it now and for everybody. Mm-hmm.